E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi. E chi ci segue regolarmente sa che stiamo studiando il libro dei Proverbi, da ormai 2 settimane. In questo libro leggiamo la saggezza di Salomone, e ricordo che abbiamo diviso il libro in 5 parti. La prima, nei capitoli dall'1 al 9, vede la saggezza e la follia contrapposte. La seconda, i Proverbi di Salomone, scritti e messi in ordine da lui stesso, nei capitoli dal 10 al 24. Nella terza parte, nei capitoli dal 25 fino al 29, troviamo sempre dei proverbi di Salomone, ma messi in ordine dagli uomini di Ezechia. La quarta parte, che troviamo al capitolo 30, capitolo che è intitolato Oracolo di Agur, è scritto da un saggio sconosciuto. E l'ultima parte la troveremo nel capitolo 31, si tratta dei proverbi di una madre a Lemuel. Dal capitolo 10 vedremo in modo più dettagliato i proverbi di Salomone, scritti e messi in ordine da egli stesso. Proseguiamo il nostro studio adesso con la lettura dei proverbi. Andiamo al capitolo 10, come vi ho detto, andremo a leggere versetto 13 e 14. Sulle labbra dell'uomo intelligente si trova la saggezza, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di senno. I saggi tengono in serbo la scienza, ma la bocca dello stolto è una rovina imminente. Il primo versetto ci ricorda che tutto il mondo andava a sentire la saggezza di Salomone, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di senno. Ci fa venire in mente suo figlio Roboamo, il quale non volle ascoltare i consigli degli anziani saggi, ma ascoltò i giovani che erano cresciuti con lui. Questo avvenimento lo potete trovare in Prima Re, al capitolo 12. La conseguenza di ciò portò il suo paese alla divisione, alla guerra civile. Poi vediamo 2 verità in contrasto. Mentre il saggio tiene in serbo la conoscenza, lo stolto ha un piede nella fossa e l'altro su una buccia di banana. Sembra una posizione ridicola, ma è così per chi non ascolta la saggia parola di Dio. I beni del ricco sono la sua fortezza, la rovina dei poveri è la loro povertà. Il guadagno del giusto serve per la vita, il salario dell'empio serve per il peccato. Questi 2 versetti, il 15 e il 16, affrontano l'argomento della ricchezza e della povertà. Troveremo spesso trattato questo argomento sotto diversi aspetti. Non sempre la ricchezza è male, la povertà è bene. È il modo con cui si diventa ricchi o poveri che conta. Davanti a Dio, se il ricco è anche giusto, allora va bene, ma se il povero è pigro o empio, allora va male. Questo proverbio mi fa pensare a quanti sono stati sequestrati, hanno dovuto pagare un riscatto altissimo per la loro vita. Il guadagno del giusto serve per la vita. Forse non tutti quelli che sono stati sequestrati erano giusti in senso biblico, ma il salario dell'empio serve per il peccato. Questa frase mi fa pensare a come saranno stati spesi i soldi avuti per il riscatto di quelle vite. L'apostolo Paolo si espresse in questi termini, in Romani al capitolo 8, versetto 6. Ma ciò che brama la carne è morte. Morte. Significa separazione da Dio, mentre ciò che è chiamata carne è la natura umana. Questa natura, per istinto, si tiene lontana da Dio e agisce, si porta in una direzione contraria. Chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso della riprensione si smarrisce. Abbiamo letto il versetto 17 di Proverbi, capitolo 10, che mi fa pensare in particolare ad Absalom, il figlio di Davide, il quale non accettava rimproveri e fece un grande errore nel cercare di impossessarsi del regno di suo padre, che pagò con una morte ignominiosa. Ma ecco che torniamo di nuovo a parlare dell'uso della nostra lingua. Versetti dal 18 al 20 di Proverbi, capitolo 10. Chi dissimula l'odio ha labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è uno stolto. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Questi versetti, come abbiamo detto, hanno in comune una cosa in particolare, la lingua. Questo è un piccolo membro, ma quanto male sa fare. Giacomo ne parla in maniera diffusa nel 3° capitolo della sua lettera, dalla quale leggiamo alcuni versetti. Poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, dà fuoco al ciclo della vita. È una cosa terribile avere qualcuno che fa mostra di esserti amico e poi scopri che in realtà ti è nemico. Quella persona è davvero stolta. La coglierai in fallo dopo un po'. Anche il calunniatore è uno stolto. Dio ha dato un comandamento specifico a questo riguardo in Levitico 19, versetto 16. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo. E continua. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non devi adulare un uomo quando in realtà lo odi, ma neppure lo devi calunniare. Questo descrive un personaggio delle scritture, un certo Joab, che finse di essere amico di Abner. Egli, con astuzia e inganno, lo tirò fuori dalla città e lo uccise. Certamente non è così il tipo di lingua di cui si parla al versetto 20. Essa è argento pregiato. E questa lingua del giusto, amica, amico, è come quella del Signore Gesù che, preoccupato per la tua vita, ti dice «Chi ha sete venga a me e beva». E anche «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, io vi darò riposo», come è scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Questi inviti sono ancora validi oggi, per te che ascolti, e se andrai a Lui, non rimarrai certo deluso. Proseguendo, vediamo cosa ci dicono i versetti 21 fino al 23 di Proverbi, capitolo 10. Leggiamone uno alla volta. «Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno». Questo primo versetto mi porta ancora a pensare a Samuele, il grande giudice di Israele, in contrasto con Saul, re che si comportò da stolto, non volendo ascoltare assolutamente ciò che Samuele gli diceva. Il versetto 22, «Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla». Ci mostra questo versetto, dicevo, due tipi di individui. Infatti ci sono persone che vivono nei piaceri e pensano di godersi la vita, ma questo darsi da fare procura loro solo tormento. Essi non sono mai soddisfatti. Se pensassero che tutta la soddisfazione che desiderano può venire direttamente dal Signore, quante preoccupazioni, quanti guai in meno. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Questo è anche un avvertimento duplice per l'uomo contemporaneo, per chi con la sua indifferenza alla morale, alle dottrine sbagliate e con il suo modo trascurato di vivere, perde molto di ciò che Dio ha in serbo per lui, ma anche per tutti coloro che cercano con affanno quella gioia che solamente il Signore Gesù sa dare a coloro che si rivolgono a Lui con fede. Ciò che fa veramente ricchi è la benedizione del Signore. Commettere un delitto per lo stolto è come un divertimento. Così è per l'uomo prudente che pratica la saggezza. Il versetto 23 ci parla in particolare della prudenza necessaria per saper praticare la giustizia. Questo è un buon consiglio per un giovane come per uno meno giovane, e per tutti quindi. Anche in questi due versetti successivi è messo in evidenza il contrasto fra l'empio, cioè ciò che non ha nessuna relazione con Dio, e il giusto, che segue i consigli del Signore. Leggiamo prima il versetto 24. All'empio succede quello che teme, ma ai giusti è concesso quello che desiderano. Qui è detto che l'empio all'empio succede ciò che teme, ciò di cui ha paura possa accadere, perché non ha nessuna certezza del suo domani. Mentre il giusto ha nel suo cuore la certezza di ricevere dal suo Signore ogni giorno ciò di cui ha bisogno, e alla sua morte la certezza di essere con Lui per l'eternità. E tu che stai ascoltando, hai questa certezza? Se non puoi rispondere affermativamente, considera. A quale categoria appartieni? Come tempesta che passa, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. Il versetto 25 ribadisce il concetto espresso prima, cioè che il ricordo dell'empio non ci sarà più, mentre invece quello del giustificato per la fede in Gesù avrà un fondamento eterno. E questo mi fa pensare alle parole di Gesù, il quale nell'ultima notte della sua vita disse «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14, i primi tre versetti. Vedi, amica, amico, questa è la certezza che i figli di Dio hanno nel Signore Gesù, e potrebbe essere anche la tua, se tu lo vuoi. Il versetto 26 ci dice che come l'aceto ha i denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per chi lo manda. Abbiamo qui l'esempio di ciò che è una persona pigra. Hai mai mandato un ragazzo pigro a fare una commissione per poi rimanere ad aspettare con impazienza, chiedendoti dove sia finito? Questo è esattamente come l'aceto ha i denti e il fumo agli occhi, un motivo di irritazione. Il timore del Signore accresce i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Le parole di questo versetto 27 che vi ho appena letto erano certamente vere ai tempi dell'Antico Testamento. Dio aveva promesso lunghezza di giorni a coloro che gli obbedivano. E forse ora stai pensando, il Signore non ha promesso questo anche oggi? No, amica, amico. Egli ci ha promesso qualcosa di più importante che lunghi giorni di vita. Ci ha promesso la vita eterna. E sarà una vita di migliore qualità e quantità, di cui noi non riusciamo neanche a immaginare. Vuoi averla anche tu? Credi allora nel Signore Gesù e l'avrai certamente, perché Egli non può assolutamente mentire. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. Questo versetto 28 appena letto si lega molto bene con quello precedente, evidenziando che l'attesa con la quale il credente aspetta il ritorno del suo Signore lo riempie di gioia, perché egli sa che Gesù è già con lui tutti i giorni, mentre invece la speranza degli empi non ha nessuna realtà che si realizzi ciò che sperano. La via del Signore è una fortezza per l'uomo integro, ma una rovina per i malfattori. Questo versetto 29 ci dice che la via del Signore è una fortezza. Camminare col Signore ci dà la sicurezza che le sue promesse si realizzeranno con la massima precisione, mentre per gli altri sarà una rovina perché avranno una grande delusione quando incontreranno il Signore Gesù, non come Salvatore, ma come il giudice che li condannerà. Amici in ascolto, oggi nel mondo vi sono tre categorie di persone. Quelli che sperano in Dio, ma nel senso che si augurano che Egli tenga in considerazione ciò che essi avranno fatto di buono durante la propria vita. Poi ci sono quelli che pensano, cioè coloro che ritengono che se Dio esistesse, dovrebbe fare comportarsi in un modo o in un altro, secondo il loro personale parere, in quanto lo ritengono più giusto. Poi ci sono quelli che sanno, non perché sono presuntuosi, ma perché credono con fiducia alle parole del loro Signore Gesù Cristo. E tu, amica, amico, a quale categoria di queste persone appartieni? Tu devi dare una risposta, non puoi restare neutrale. Io ti esorto con tutto il cuore, sii riconciliato con Dio per mezzo di Gesù, così anche tu saprai di aver trovato rifugio nella fortezza del giusto. Il discorso prosegue nei versetti dal 30 al 32. Il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno la terra. La bocca del giusto fa fiorire la saggezza, ma la lingua perversa sarà oppressa. Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradito, ma la bocca degli empi è piena di perversità. Concludendo questo capitolo del libro dei Proverbi, guardiamo alla storia con questo nella nostra mente. Tutti i grandi leader, i leader che il mondo ha avuto, i re, i condottieri, sono scomparsi. I faraoni, i cesari, Alessandro il Grande, Napoleone, tutti sono scomparsi. Il versetto 30 dice: gli empi non abiteranno la terra. Nessuno prevarrà, ma ci dice anche che il giusto non sarà mai smosso. Questo sarà quando Cristo regnerà nella sua gloria. La bocca del giusto farà fiorire la saggezza. Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradito. E questo si realizza quando il cuore di una persona che va a Cristo per avere la salvezza viene trasformata dallo Spirito Santo, che inizia a dimorare in lui, cambiando i suoi pensieri, le sue parole, e portandolo a esprimere ciò che è gradito a Dio, il ringraziamento per ciò che lui ha fatto. Questa è un'opera che Dio fa ora in chi crede in Cristo, ma la sua realizzazione perfetta sarà quando il governo di questo mondo sarà nelle mani del Signore Gesù, ed egli avrà incatenato Satana per 1000 anni. In quel tempo non vi sarà più la lingua perversa che offende e disonora il Signore. Allora vi sarà veramente la pace, la giustizia in ogni luogo. Allora si realizzerà ciò che Gesù disse nella preghiera detta del Padre nostro: sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Questa volontà Dio desidera realizzarla nella tua vita ora, in questo momento, amica, amico. Sei pronto? Lo desideri? Io mi auguro proprio di sì. Credi nel Signore Gesù e farai la volontà di Dio. Pensa, quale privilegio. Come abbiamo già precedentemente visto, il giovane ipotetico a cui sono indirizzati questi consigli è all'Università della Saggezza e Cristo ne è l'insegnante. La saggezza ha avuto bisogno di andare lungo le strade principali e nei crocicchi per cercarsi gli allievi, ma ora ha una classe ben preparata e insegna loro per mezzo dei proverbi. La forma letteraria di questi proverbi è quasi sempre il distico. Le due proposizioni del distico sono generalmente collegate una all'altra da quello che è stato definito parallelismo, secondo la poesia ebraica. Poesia ebraica che generalmente si ottiene ripetendo o mettendo in contrasto un pensiero. Ci sono tre tipi di parallelismo. Parallelismo sinonimo, che riafferma il pensiero della prima proposizione. Parallelismo antitetico, che propone verità contrastanti. E parallelismo sintetico, nel quale la seconda proposizione sviluppa il pensiero della prima. Abbiamo detto questo, se vi ricordate, all'inizio del nostro studio, ma è passato del tempo e forse qualcuno non era in ascolto. Il capitolo 11 dei Proverbi darà al giovane alcuni buoni consigli nel campo degli affari. Iniziamo con il primo versetto che dice: «La bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito». Dio entra negli affari, e tu, amico, amica, puoi averlo come socio. Tuttavia, non puoi certamente associarti con lui se sei disonesto, ma se sei onesto, Dio avrà piacere di essere il tuo socio in ogni tua attività. L'uomo d'affari cristiano deve essere un uomo onesto e integro. Sono felice che ci siano molti uomini d'affari che seguono il Signore. Ho conosciuto una persona molto ricca e mi ha fatto molto piacere apprendere che la sua ricchezza era frutto della sua laboriosità e non veniva da attività illecite. Infatti, più di una persona che lo conosceva molto bene mi diceva che quest'uomo era conosciuto ovunque per la sua onestà, per la sua integrità, ed era un uomo d'affari di successo. È bello scoprire che ci sono ancora uomini così. Non bisogna generalizzare e pensare che ogni imprenditore è ladro e ogni operaio sfruttato. Esistono imprenditori onesti e operai pigri o fannulloni. Il versetto 2 del capitolo 11 ci parla della superbia che porta all'orgoglio. Venuta la superbia, viene anche l'infamia, ma la saggezza è con gli umili. Infatti, un altro peccato abituale allora, come del resto ai nostri giorni, è l'orgoglio. Subito, all'inizio del suo corso come matricola, il giovane ipotetico del nostro racconto viene messo in guardia contro l'orgoglio. Questo proverbio pone in contrasto l'orgoglio e l'umiltà. Insieme all'orgoglio viene sempre l'infamia. Si parla molto dell'orgoglio nella scrittura e soprattutto qui nel libro dei proverbi. Passiamo al versetto 3 di questo libro dei proverbi. Stiamo leggendo, vi ricordo, il capitolo 11. L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina. Questo versetto significa semplicemente che se una persona vuole camminare nella verità e se questo è veramente il desiderio del cuore, può contare sullo Spirito di Dio per avere guida, istruzione nel cammino della sua vita. Il contrasto è la perversità dei perfidi e la loro rovina. Qualche tempo fa parlavo con un giovane che aveva lo stesso problema che hanno molti quando vanno a scuola, quello delle finanze. Mi ha chiesto: come puoi conoscere la volontà di Dio su questo argomento? Come fai a sapere che direzione prendere, se proseguire gli studi oppure no? La mia risposta è stata questa. Molti hanno il tuo stesso problema e secondo me il percorso possibile si è sempre ristretto a una sola via, per cui tutto diventava molto semplice. La via che si apre davanti è quella che devi percorrere. Se la porta è chiusa, significava che è chiusa. Se non hai i soldi per andare a scuola, semplicemente non ci vai. Se poi avrai i soldi, allora ci andrai. Non puoi certo rubare per avere i soldi per studiare. A quanto pare, il Signore apre sempre soltanto una porta nella quale puoi entrare. Mi è successo più volte e l'ho sempre interpretato come una porta aperta dal Signore. Io credo che se fai sul serio con Dio, Egli ti aprirà la porta. Questa è stata la mia esperienza. Domani, quando avremo l'opportunità di risentirci, parleremo ancora dell'argomento della ricchezza. Quindi Io, nel frattempo, voglio ringraziarvi per l'ascolto che ci avete prestato e vi rinnovo l'appuntamento domani. Ciao.